Le 8.40 questa mattina andiamo negli Stati Uniti per parlare di quello che sta accadendo attorno all'Immigration and Custom Enforcement, il cosiddetto, il noto ICE negli Stati Uniti sotto l'amministrazione Trump, che ha intensificato in maniera drastica, drammatica, violentissima le operazioni di deportazione e controllo dei migranti dall'inizio del mese di gennaio, con espansione di poteri da una parte, finanziamenti record dall'altra. Ci sono molte proteste negli Stati Uniti, controversie legali, due omicidi fatali a Minneapolis, resti di bambini anche molto piccoli usati come esche per compiere altri arresti, e un memo di ICE racconta come dal 30 gennaio i poteri siano ampliati per gli agenti per arresti senza mandato giudiziario. Ci sono stati scioperi, chiusure di scuole, marce, ma anche grandi eventi spettacolari in questi giorni. Qualcuno ha detto che quello che non è accaduto ai Golden Globes è accaduto ai Grammy, la rivolta contro ICE. Trump ha risposto: si è trattato di spazzatura inguardabile. Potete seguirci anche in video sui nostri social, oltre che sui nostri canali analogici e digitali radiofonici. Ne parliamo questa mattina con il professor Federico Romero. Professore, buongiorno.
Buongiorno.
Professore emerito all'Istituto Universitario Europeo Storico degli Stati Uniti, il professor Marco Mariano, siamo invece a Torino, docente di storia del Nord America. Buongiorno professore, anche a lei.
Buongiorno a lei e a chi ci ascolta.
Allora, la prima curiosità che in qualche modo abbiamo veramente tutti, abbiamo sviluppato in questi giorni, riguarda gli anticorpi, cioè l'architettura costituzionale, il sistema di leggi, che comunque è un sistema complesso, sebbene diverso da quello di ispirazione europea, diremmo così genericamente. Ma che cosa sta accadendo negli Stati Uniti, e può accadere quello che sta accadendo? Una deriva autoritaria, una milizia federale che sembra privata, dei comportamenti in merito a grossi temi come i diritti umani ed altre cose del genere. Professor Romero.
Ma io direi intanto che più che privata è una milizia politica a questo punto, è una milizia che Trump ha scatenato in giro per il paese in funzione del suo scopo politico di mostrare che lui deporta effettivamente i migranti e può operare su basi razziali sostanzialmente per dividere la popolazione. Il problema è molto complicato, perché c'è dietro la struttura federale della suddivisione di poteri, di prerogative, che ha anche delle aree grigie. Per esempio, gli agenti federali possono perseguire, nel caso, agenti di polizia locale, per esempio per violazione dei diritti umani, ma viceversa non è possibile. Le polizie locali non possono perseguire agenti federali, quindi ci sono delle aree grigi complesse. Secondo, c'è il tentativo di espandere radicalmente i poteri di queste agenzie federali come estrinsecazione di un potere del presidente, che, ricordo, è stato dichiarato immune dalla Corte Suprema non molto tempo fa, e si tende a estendere questa immunità anche agli agenti dell'esecutivo che lavorano per ordine del presidente. Quindi c'è un tentativo di cambiare la prassi più che il diritto, che incontra scarsi contraltari, perché il Congresso è a maggioranza repubblicana, è totalmente sdraiato sul consentire a Trump di fare quello che vuole, e il complesso arcipelago dei tribunali è molto diviso, ma quando le questioni arrivano in cima alla Corte Suprema tendenzialmente vengono risolte in senso favorevole alle opinioni conservatrici di Trump. Quindi è in corso un ridisegno, diciamo, della mappa dei poteri, delle loro suddivisioni, in cui per il momento la presidenza di Trump c'ha in mano le carte più forti e cerca di forzare i confini, diciamo, dei poteri così come tradizionalmente usati. Può darsi che emergano dei contraltari, come sono emersi per esempio nella piazza di Minneapolis, ma non è affatto detto che riescano ad affermarsi.
Senta professore, ci racconta lei che cosa ne pensa, e in qualche modo ci aiuta a capire se questi contrappesi hanno le unghie tagliate, diciamo così, hanno in qualche modo un'efficacia che grazie a quelle zone grigie che prima il professor Romero descriveva sembrano veramente fare acqua. Professor Mariano.
Ma il professor Romero ha descritto direi in modo accurato e realisticamente pessimista la situazione attuale. È difficile ipotizzare ciò che avverrà da qui a breve, in particolare per quanto riguarda insomma, l'equilibrio dei poteri, dei tre poteri che viene così fortemente e pesantemente stressato ormai da diversi mesi. Da questo punto di vista credo che un appuntamento importante sia la decisione della Corte Suprema attesa a breve a proposito di un altro ambito di azione, di espansione indiscriminata dell'azione presidenziale, che è quella relativa ai dazi, cioè fino a che punto è legittimo che il presidente si arroghi anche il diritto di decidere e di imporre dazi a proprio piacimento. Qui c'è una questione complessa relativa ai poteri economici di emergenza dell'esecutivo, in particolare del presidente. Si fa riferimento a una legge di metà degli anni 70 che aveva intenzione di restringere in realtà questi poteri emergenziali. Come diceva poc'anzi il professor Romero, la Corte Suprema finora ha sostanzialmente assecondato la tendenza di Trump a correre verso una sorta di così espansione senza precedenti dell'esecutivo, quindi questo fa pensare che la cosa possa ripetersi a breve, però stiamo a vedere cosa succederà. Per quanto riguarda la vicenda ICE in particolare e la sua irruzione, perché di questo si tratta, nelle città come Minneapolis e non solo Minneapolis, mi sembra una cosa da tenere presente è la dinamica appunto tra Stato e poteri, tra Stato federale e poteri locali, no? Cioè la Costituzione americana è fatta in modo tale per cui naturalmente il potere è limitato, il potere dell'esecutivo è limitato non solo dal fatto che esistono il legislativo e il giudiziario, ma c'è questa struttura federale complessa, articolata, con diversi piani, diversi livelli. Anche questo nelle intenzioni dei costituenti avevano l'obiettivo di prevenire l'insorgere di un altro potere imperiale, era quello da cui i costituenti volevano liberarsi negli anni 80 del Settecento. Quello che vediamo in Minnesota e non solo, è una certa capacità dei poteri municipali e statali di frapporsi, di usare qualche tipo di leva, di fare appello all'opinione pubblica locale e nazionale. Lo stanno facendo, mi pare, con un certo successo. Il governatore Walz, il sindaco di Minneapolis lo hanno fatto con discreto successo altri e altre nelle aree urbane, ovviamente le cosiddette blue cities o blue states a preponderanza democratica sono state tagliate finora. Questo è un argine su cui mi sento di puntare qualche fish.
Questo è interessante, però il professor Romero, prima l'espressione usata dal professor Mariano era inquietante in qualche modo, un'espansione dell'esecutivo senza precedenti. Allora ci domandiamo se questa vicenda di ICE sta rientrando oppure se è un punto di non ritorno in merito a quell'espansione dell'esecutivo senza precedenti, cioè se rappresenta un precedente su cui si costruisce, da cui non si torna indietro. Lei che pensa?
Io non credo che Trump e i suoi vogliano tornare indietro rispetto al progetto di espansione dei poteri dell'esecutivo e di un esecutivo non controllato da nessuno, aggiungerei. Da questo non torneranno indietro se non venendo sconfitti, diciamo, sul campo elettorale, giudiziario, vedremo. Sull'ICE in particolare non mi spingerei in previsioni. L'ICE continuerà a fare deportazioni di emigranti e gestione di campi di concentramento e di espulsioni con tutta la carica di violenza, di razzismo, di discriminazione che questo comporta. Se lo faranno nei modi così sfrontatamente aggressivi per imporre un regime del terrore come hanno fatto a Minneapolis, questo è forse no, perché la risposta c'è stata, perché il disagio che questo ha provocato in settori anche dell'elettorato, forse dello stesso Partito Repubblicano, in qualche modo può preoccupare la Casa Bianca, quindi può darsi che venga modulata, diciamo, tatticamente in maniera diversa e più cauta l'operazione di ICE, però ICE continua a rimanere una delle punte di lancia della politica dell'amministrazione Trump, perché sulla deportazione di milioni di immigrati si gioca, credo, molto, quindi non mi aspetterei degli aggiustamenti se non parziali e opportunistici, diciamo.
Infatti qualcuno ha detto che si rischia il midterm su questa vicenda di ICE, l'ha detto in particolare Jim Nicholson, veterano del fu Partito Repubblicano, viene in qualche modo da dire, però Nicholson dice una cosa importante, cioè alla fine negli Stati Uniti decide l'economia. Professor Mariano, ma è troppo tranchant e azzardato dire che gli Stati Uniti fondamentalmente sono una grande democrazia economica soprattutto?
Secondo me è una considerazione fondata ma parziale. Io credo, come molti commentatori hanno sostenuto, che la vittoria elettorale di Trump sia stata dovuta sostanzialmente a due grandi variabili, cioè l'inflazione sì, ma anche l'immigrazione. E dunque ridurre tutto all'andamento dei mercati e alle sue ricadute per i livelli di vita e le condizioni di vita di milioni di americani è rischioso, perché i dati relativi alla reazione della base elettorale di Trump su l'operato di ICE sono da interpretare con attenzione. È vero che a livello generale c'è stato un contraccolpo anche soprattutto per quanto riguarda gli elettori indipendenti e ovviamente quelli democratici. Per quanto riguarda la base repubblicana, però, c'è stata sicuramente un'erosione, ma non sicuramente un crollo dell'appoggio di questa stessa base all'operato di Trump e di ICE in particolare. Cosa che è di per sé inquietante e ci mostra in quale abisso sia caduta una parte consistente della società americana. Cioè, non è bastato nemmeno ciò che abbiamo visto a Minneapolis, fortunatamente documentato, per provocare una forte levata di scudi all'interno di quello zoccolo duro di consenso. Sappiamo che per come è organizzato il sistema politico statunitense, si può vincere anche ottenendo milioni di voti in meno del proprio rivale, ma presidiando in modo molto attento quella base elettorale collocata in luoghi diciamo strategici e sovrarrappresentati. Può succedere tutto questo? Può questo blocco continuare a tenere anche in presenza di una performance economica molto negativa? Ovviamente i dubbi sono legittimi, ma it's the economy stupid, come si diceva negli anni 90, la famosa massima di James Carville, lo spin doctor di Clinton, è una massima che utilizzerei con molta cautela, soprattutto in un contesto molto polarizzato e a forte voltaggio ideologico come quello in cui Trump e i suoi sono molto abili a muoversi, in sostanza.
Un'ultima domanda a testa, professor Romero. Qui ne parliamo veramente da anni, anche su queste frequenze, anche con lei. Ogni volta che c'è qualcosa di particolarmente grosso e significativo, spunta fuori il nome di Putin, sempre. Ora spunta fuori anche dagli Epstein Files. Questo probabilmente chi farà il vostro lavoro fra 50 anni scriverà che questa fase è stata determinata da una penetrazione russa nella politica americana senza precedenti, inimmaginabile?
No, tutto sommato io penserei di no. Penso che ci siano stati dei tentativi e forse anche dei tentativi riusciti di penetrazione, influenza da parte di Putin, ma non credo che sia un fattore determinante e quindi non credo che tra 50 anni lo considereranno un fattore determinante, anche se qui stiamo tirando a scommettere, perché ovviamente ciò che accade sotto banco non lo sappiamo. Sicuramente c'è un progressivo, diciamo, rispecchiamento reciproco del modo in cui il nuovo regime trumpiano si forma o tenta di formarsi, che imita molti aspetti della cattura oligarchica del potere da parte di Putin, all'aver legato i principali potentati economici a sé in un sistema di scambi di favori, di denaro e insieme di ricatti molto forte. C'è l'ammirazione per Putin che è evidente da parte di Trump e da molti dei suoi, c'è il tentativo di fare raggiungere accordi internazionali in maniera privilegiata con Putin, quindi ci sono molti elementi, diciamo, di politica, ma non credo che quelli sotterranei della capacità di influenza di Putin di qua e di là, che pure immagino ci siano stati e ci siano così determinanti. Questo mi sembra ancora tutto da dimostrare e, diciamo, improbabile.
Sabato, il 7 di febbraio alle 16 al Ponte Vespucci di Firenze ci sarà una manifestazione No ICE in Italia, mobilitiamoci, così dice il volantino che abbiamo di fronte a noi in questo momento. Ed ha a che fare, professor Mariano, un'ultima battuta anche per lei, con l'eventuale presenza di ICE in Italia per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Ora io, come dire, mi rendo conto di chiederle di fare il costituzionalista statunitense, il costituzionalista italiano e l'esperto di eventi sportivi e tutto insieme, per cui mi perdonerà, però quanto è legittimo questa cosa di avere un ICE in Italia per proteggere evidentemente i vertici degli Stati Uniti? Questo lo sappiamo, accade, ma da questo punto di vista l'Italia può dire qualcosa, l'Europa può dire qualcosa? È una cosa che ha un suo automatismo, è una cosa inedita?
Ma con beneficio di inventario, perché non è esattamente il mio terreno, e quindi posso fare delle ipotesi. Mi pare ipotizzabile che in occasione di grandi eventi internazionali come le Olimpiadi e altre di questo tipo, che muovono autorità internazionali, ci sia al seguito di queste autorità una presenza di forze di sicurezza che ne tutelano appunto la sicurezza per quanto riguarda gli Stati Uniti in questo caso e non solo. La cosa che colpisce e che mi sinceramente stupisce, non mi spiego molto, è perché proprio ICE. Le competenze di ICE sono diverse, sono sostanzialmente quelle legate al cosiddetto enforcement delle politiche sull'immigrazione degli Stati Uniti al confine degli Stati Uniti, quindi già il suo dispiegamento all'interno del territorio statunitense, delle città americane, è fortemente controverso e naturalmente i democratici in congresso stanno iniziando finalmente a chiedere che ICE torni sostanzialmente al suo posto, e cioè a presidiare i confini. A maggior ragione mi sembra difficilmente giustificabile che, insomma, con tutta la congerie, la galassia di corpi, apparati di sicurezza destinati a proteggere le massime autorità statunitensi, sia proprio ICE a essere inviata in Italia come eventualmente altrove. Credo che, non so se ci sia un intento provocatorio o se sia un riflesso del fatto che ICE sta assumendo una dimensione spropositata e sproporzionata rispetto alle sue, diciamo, alla sua missione iniziale, per esplicita volontà della Casa Bianca, mi pare una crisi francamente evitabile e francamente gestibile in modo diverso se non ci fosse questa intenzione evidentemente di imporre la propria volontà, le proprie regole e i rapporti di forza di cui gode la Casa Bianca anche in questa vicenda, che penso e auspico possa diventare un piccolo boomerang insieme ad altri a cui stiamo assistendo negli ultimi giorni, nelle ultime settimane.
Marco Mariano, grazie per essere stato con noi, professor Mariano, docente dell'Università di Studi di Torino, grazie ancora, grazie al professor Federico Romero, storico degli Stati Uniti, professore, grazie anche a lei.
Grazie a voi.